Allora, vogliamo dare un benvenuto a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento da casa. Come vedete, l'ambiente è un po' diverso. Io in questo momento mi trovo a casa di Giuseppe Nicolosi, il nostro meraviglioso e glorioso tecnico che ci ha accompagnato nell'arco degli anni e ha aiutato questa TV ad andare avanti. Io sto cercando di corromperlo, onestamente, per fare tutte le lezioni di esercizio, quindi per favore mandategli dei messaggi, tempestatelo di email, sommergetelo di SMS e convincetelo ad andare avanti in questa avventura. E questa sera c'è dobbiamo fare una variazione, una correzione più che altro, perché abbiamo detto che era l'ottava lezione, mentre in realtà è la nona lezione. Questa sera accorperemo le due lezioni, le ultime due, la nona e la decima, perché in realtà capirete il motivo per il quale stiamo accorpando tutte e due le lezioni, le lezioni finali. Quindi in realtà è l'ultima lezione di questa serie su conoscere lo Spirito Santo. Quindi saremo con voi nelle prossime settimane con delle nuove lezioni, con delle nuove serie e non sarò soltanto io ad insegnare. Questa è sicuramente una buona notizia anche per quelli che sono in questo momento in diretta. Quindi vogliamo fare semplicemente un riepilogo veloce di quelle che sono state le lezioni precedenti. Se sentite delle bombe è perché ci sono i festeggiamenti di Sant'Agata fra 2 giorni, quindi stanno facendo già gli esami delle esplosioni, dei fuochi d'artificio e di tutte le bombe che spareranno fra 2 giorni, il 5 febbraio. Quindi questa sera finisce questa serie, conoscere lo Spirito Santo. Abbiamo visto in dieci aspetti del ministero della persona dello Spirito Santo. Gesù ha presentato questa meravigliosa persona che è la persona dello Spirito Santo e ha sconvolto la vita dei suoi discepoli e ha sconvolto anche la nostra vita in realtà. Quindi per quanti oltretutto vogliono ascoltare, vogliono riascoltare le lezioni, potete andare nel nostro sito di senzamisura.org oppure ichurchweb.org e troverete tutte le lezioni che potete scaricare gratuitamente, che potete ascoltare, che potete masterizzare, potete regalare, insomma fatene ciò che volete, l'importante è che ne fate qualcosa e che possa essere incoraggiamento non solo per voi ma anche per tutte le persone che lo ascolteranno. Quindi facciamo un semplice riepilogo. Questi 10 aspetti, come abbiamo detto, li abbiamo presi da Giovanni, Vangelo di Giovanni, il capitolo 14, il capitolo 15 e il capitolo 16. Facciamo un veloce excursus di quelle che sono le lezioni precedenti. Quindi Giovanni capitolo 14, dal versetto 17, Gesù dà la rivelazione straordinario dicendo lo Spirito Santo, voi riceverete lo Spirito Santo, lo leggo dal versetto 16, dice: io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Quindi questo è il primo punto, il primo aspetto che abbiamo sottolineato all'inizio di questa serie. Lo Spirito Santo sarebbe entrato e venuto a vivere nella vita di tutti coloro che avrebbero creduto in Gesù. Questa è la cosa più sconvolgente, sicuramente il messaggio più sconvolgente per i giudei, perché lo Spirito Santo, come sappiamo dalla parola, poteva stare sopra le persone e addirittura non su tutti, ma solo su 3 categorie di persone: re, profeti e sacerdoti. Quindi quando Gesù fa questa affermazione, per noi pagani convertiti a Cristo, noi gridiamo alleluia e diciamo amen, ma per i giudei era blasfemo, era una bestemmia, perché per i giudei realizzare il fatto che lo Spirito Santo sarebbe venuto a vivere dentro le persone, pure i pagani, per questa affermazione, solo per questa affermazione Gesù meritava la pena di morte per quanto riguarda la mentalità, la cultura, la legge mosaica di quel tempo. Quindi Gesù fa questa affermazione meravigliosa dicendo: lo Spirito Santo che dimora con voi sarà in voi. Secondo punto, Giovanni 14, il versetto 26, dice: il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa. Terzo, sempre nello stesso versetto, vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Quarto aspetto lo leggiamo, lo troviamo in Giovanni 15 al versetto 26, dove dice: ma quando verrà il Consolatore, che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre mio, egli testimonierà di me. Quinto aspetto lo troviamo in Giovanni al capitolo 16, al versetto 8, ma leggiamo dal versetto 7 per completezza, dice: tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò, e quando sarà venuto egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Il sesto punto lo troviamo al versetto 13, ma leggiamo per completezza dal versetto 12, dove dice: ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata, ma quando verrà lui, lo Spirito di verità, egli vi guiderà in ogni verità. Settimo punto, sempre nello stesso versetto, dice: perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito. Ottavo punto, sempre nello stesso versetto, e vi annunzierà le cose a venire. Il nono e il decimo aspetto lo troviamo al versetti 14 e 15, e comprenderete quando leggeremo che dobbiamo accorparli necessariamente. Quindi sono due aspetti, ma vanno insieme. Versetto 14, Gesù dice: ed egli, parlando dello Spirito Santo, egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Versetto 15, tutte le cose che il Padre ha sono mie, per questo ho detto che egli prenderà del mio e ve lo annunzierà. Quindi voglio pregare un attimo insieme a voi, per favore, e chiedere allo Spirito Santo di guidare la lezione di questa sera, perché è veramente molto interessante. Spirito Santo, noi ti ringraziamo per come tu operi, per come tu ci insegni, per come tu ci guidi, per come tu ci ispiri, per come tu ci riveli le cose a venire. Grazie per come ci ricordi ogni cosa, grazie per tutto quello che abbiamo studiato in questi mesi, che ci ha fatto veramente del bene, e vogliamo benedire, Signore, benedire la tua persona, benedire la tua natura, il tuo carattere. Grazie per quello che farai questa sera, ci disponiamo, io mi dispongo davanti a te, mi dispongo per essere strumento. Guida ogni cosa, guida questo studio, guida questo tempo con la tua parola, questo tempo con la tua rivelazione, nel nome di Gesù. Amen, amen. Quindi questa sera, ultimo appuntamento con questa serie, conoscere lo Spirito Santo. Allora Gesù dice, lo rileggiamo, Giovanni capitolo 16, versetto 14 e 15, dice: egli mi glorificherà, se vogliamo essere ancora più completi, ma quando verrà lui, lo Spirito di verità, egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Perché prenderà del mio? Nel testo greco la parola annunziare può essere anche tradotta con l'espressione: egli prenderà del mio e lo porterà in mezzo a voi. Gesù è nato per mezzo dello Spirito Santo. E voglio un attimo leggere questo passo, perché quando Gesù dice egli mi glorificherà, non possiamo non leggere l'inizio di tutto questo. In realtà dovremmo leggere tutte le parole profetiche, tutte le profezie che lo Spirito Santo ha ispirato ai profeti, ok, prima della venuta di Gesù, ma chiaramente per ragioni di tempo non possiamo. Quindi quando è venuto Gesù, e quando poi Gesù è morto, è risorto, è asceso al Padre, ha dato lo Spirito Santo non ha fatto altro che confermare tutto quello che era scritto nell'Antico Patto, attraverso, da partire dalla Genesi fino al momento dell'adempimento di queste promesse, cioè fino all'adempimento della vita, della nascita e della vita di Gesù. Ok? Quindi è chiaro che lo Spirito Santo glorifica Gesù in tutti i suoi aspetti, ma come disse un giorno un uomo di Dio, disse: lo Spirito Santo non glorifica semplicemente il ricordo del Gesù terreno, lo Spirito Santo glorifica il Cristo risorto. Quindi sono degli aspetti molto interessanti che veramente varrebbe la pena di studiare, e che se entriamo in certi argomenti dovremmo stare settimane e settimane e settimane, probabilmente anche mesi. Però vediamo quello che lo Spirito Santo ci insegnerà in questa lezione, in questo tempo insieme. Andiamo a leggere un attimo in Luca, al capitolo 1, al versetto 26. Lo Spirito Santo è presente da sempre, lui è Dio, ma lui è stato reso disponibile all'umanità in maniera definitiva e totale dal giorno della Pentecoste. Ok? Quindi lo Spirito Santo viene mandato, viene versato sopra ogni carne, come per usare l'espressione di Gioele, l'espressione degli Atti degli Apostoli, viene versato sopra ogni carne, e da quel momento in poi le persone non hanno semplicemente l'opportunità di riceverlo, hanno l'opportunità di diventare proprio il tempio dello Spirito Santo, quindi la casa dove lo Spirito Santo dimora, dove è venuto a dimorare una volta e per sempre. E lo Spirito Santo glorifica continuamente Cristo, lo Spirito Santo non glorifica se stesso, lo Spirito Santo glorifica Cristo. Questo è il motivo, o uno dei motivi, uno degli aspetti, per il quale lo Spirito Santo è stato mandato, ok? Quindi lo Spirito Santo viene ad abitare dentro di noi e viene a glorificare Gesù. E questo è straordinario. Leggiamo un attimo in Luca, al capitolo 1, al versetto 26, dove parla proprio dell'annuncio della nascita di Gesù tramite l'angelo Gabriele. Dice qua, al versetto 26, nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine fidanzata ad un uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. L'angelo, entrato da lei, disse: «Salve, o grandemente favorita! Il Signore è con te e tu sei benedetta fra le donne». Ma quando lo vide, ella rimase turbata alle sue parole e si domandava cosa potesse significare un tale saluto. E l'angelo disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, tu concepirai nel grembo e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. Egli sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Iddio Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine». E Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo? Perché io non conosco uomo». Significa: io sono vergine, quindi non ho mai avuto rapporti. E l'angelo, rispondendo, le disse: «Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Perché il santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio». Questa è una, probabilmente, delle più alte espressioni che possono far comprendere cosa significa quando lo Spirito Santo glorifica Cristo. Chi più di Maria probabilmente conosce questo concetto, questo aspetto dello Spirito Santo, dove addirittura il suo grembo è stato usato da Dio per dare vita al Gesù, al figlio dell'uomo, a Gesù l'uomo, cioè l'embrione che si è creato nel suo utero mediante l'intervento dello Spirito Santo. C'è stato un concepimento soprannaturale, e mai come Maria, nessun altro essere umano, un uomo è stato così privilegiato di poter dare vita, e quindi poter concepire e dare la luce al figlio di Dio, che è la luce del mondo. Quindi vediamo qui un aspetto straordinario, dove lo Spirito Santo viene mandato letteralmente nel grembo di Maria per dare vita a Gesù, uomo naturalmente, perché Gesù in quanto Dio non è mai nato e non è mai morto, ma Gesù in quanto uomo doveva nascere, crescere, morire, per poi risuscitare, avere un corpo glorificato e sedere alla destra del Padre. Quindi parliamo chiaramente di Cristo uomo. E questo caso è sicuramente il caso più eclatante, dove vediamo che un essere umano, come tutti gli altri, è stato usato dallo Spirito Santo, da Dio, dallo Spirito Santo, per portare, per dare gloria a Cristo. Cioè, questo è stato il primo passo in cui Cristo, per entrare nel mondo, doveva essere concepito nel grembo di una donna, tramite il seme di Dio. Ok, quindi vediamo che in questo caso proprio una donna, una persona in carne ed ossa, riceve lo Spirito Santo per dare vita a qualcosa di divino. E questo è chiaramente emblematico per quello che poi sarebbe stato il trascorrere della Chiesa negli Atti degli Apostoli. La Chiesa avrebbe avuto bisogno dello Spirito Santo continuamente per partorire i piani di Dio, i progetti di Dio, i desideri di Dio, le vie di Dio, per dare poi vita al regno di Dio qui sulla terra. Leggiamo chiaramente in Atti degli Apostoli, al capitolo 2, la discesa dello Spirito Santo. al versetto 1, Atti 2, versetto 1, come giunse il giorno della Pentecoste e si erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo, e all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, riempì tutta la casa dove si sedevano, e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andavano a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Conosciamo la storia, per quanto non la conosco la possono leggere in Atti al capitolo 2. Fatto sta che questo fenomeno straordinario delle lingue, lo Spirito Santo viene riversato, tutti vengono battezzati di Spirito Santo, cominciano a parlare in altre lingue e questo attira letteralmente con il suono, attira migliaia di persone ed è lì che lo Spirito Santo prende letteralmente Pietro. Pietro si alza, comincia a predicare e che cosa predica l'Apostolo Pietro? Comincia a predicare su Cristo al capitolo 2, al versetto 14. Ma Pietro si alzò in piedi con gli undici ad alta voce e parlò loro: Giudei e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e prestate attenzione alle mie parole. E da qui lui comincia una predicazione straordinaria e parla del Cristo e dice così al versetto 22: Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo accreditato da Dio tra di voi per mezzo di potenti operazioni, prodigi e segni che Dio fece tra di voi per mezzo di lui, come anche voi sapete, egli, dico, secondo il determinato consiglio e prescienza di Dio, vi fu dato nelle mani e voi lo prendeste per mani di iniqui, lo inchiodaste alla croce e lo uccideste. Ma Dio lo ha risuscitato, avendolo sciolto dalle angosce della morte, poiché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Pietro, unto di Spirito Santo, comincia a predicare Cristo e comincia a predicare come mai aveva fatto, perché lo Spirito Santo finalmente era entrato dentro di lui, era stato riempito, traboccava di Spirito Santo e non solo parlava in lingue, ma predicava il Vangelo con franchezza. E la Bibbia dice che 3.000 persone in quel giorno diedero la loro vita a chi? A Cristo. Perché lo Spirito Santo è stato dato alla Chiesa affinché Cristo possa essere glorificato. Infatti in Atti al capitolo 1 noi leggiamo qualcosa di straordinario, leggiamo le parole che Gesù ha detto ai suoi discepoli prima che ricevessero lo Spirito Santo. Guardate insieme a me al versetto Atti degli Apostoli, capitolo 1, al versetto 4. Gesù è risuscitato, sta 40 giorni con i discepoli, insegna loro le cose riguardanti il regno di Dio e dice queste cose al versetto 4. E ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero a Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre. Non so quanti sanno, abbiamo già detto, accennato qualcosa del genere nelle lezioni precedenti. Ci sono migliaia e migliaia e migliaia di promesse nella parola di Dio. Qualcuno le ha contate, ha detto che nella scrittura ci sono almeno 33.000, ripeto, 33.000. Lo metto tra virgolette, lo scrivo in corsivo. 33.000 promesse, ok? Non una, non due, non 100, non 1.000, 33.000 promesse. Ma Gesù, quando parla dello Spirito Santo, lo chiama la promessa. Straordinario. La promessa. In diverse occasioni, in Luca 24, qua in Atti al capitolo 1, Gesù parla dello Spirito Santo e quando parla del riversamento dello Spirito Santo sulla Chiesa, sull'umanità, lo dice la promessa. Dice: ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse: voi avete udito da me, perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Così quelli che erano riuniti assieme lo interrogarono dicendo: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Domanda assurda, perché Gesù non stava parlando per niente di quello. Ma egli rispose loro: non sta a voi di sapere i tempi e i momenti adatti che il Padre ha stabilito di sua propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Gesù stesso qua annuncia che lo scopo della ricezione dello Spirito Santo, del ricevere la potenza dello Spirito Santo, è per testimoniare di Lui. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Gesù sta dicendo, quando lo Spirito Santo verrà su di voi, voi riceverete potenza per testimoniare di me. Quindi voi riceverete lo Spirito Santo e lo Spirito Santo vi aiuterà e vi abiliterà a testimoniare di me, della mia risurrezione. Quindi lo scopo dello Spirito Santo nella vostra vita è affinché io sia predicato, stava dicendo letteralmente Gesù. Lo scopo che del vostro ricevere lo Spirito Santo è affinché io sia glorificato. Gesù dice qualcosa in merito a questo, in Giovanni al capitolo 15, ne abbiamo già parlato, il versetto 26 e 27, dice: quando verrà il Consolatore che il Padre manderà, lo Spirito di verità che procede dal Padre mio, egli testimonierà di me e anche voi renderete testimonianza perché siete stati con me fin dal principio. Quindi lo scopo per il quale noi riceviamo lo Spirito Santo è per testimoniare Cristo e affinché Cristo sia glorificato. Una delle cose importanti che noi dobbiamo comprendere, che credo faccia bene ascoltare, è chi predica la parola di Dio dovrebbe realizzare, chi insegna, chi dà da mangiare alle persone a livello spirituale, dovrebbe avere questo chiaro in mente. Lo Spirito Santo non è venuto per glorificare i nostri ministeri. Lo Spirito Santo, l'unzione dello Spirito Santo, la presenza, il movimento dello Spirito Santo non è stato dato, non è mai stato dato per glorificare il nome di qualcuno, la comunità di qualcuno, la denominazione di qualcuno, l'associazione di qualcuno, la denominazione di qualcuno, la federazione di qualcuno. Lo Spirito Santo è stato dato per glorificare Cristo. Questo è l'unico e solo motivo per il quale lo Spirito Santo è stato dato a noi esseri umani, piccoli, limitati, con tanto da imparare e con tanto da ancora da ricevere da parte sua. Purtroppo a volte pensiamo che nel momento in cui lo Spirito Santo si serve di noi e noi facciamo qualcosa di speciale, sembriamo, ci sentiamo chissà chi o chissà che cosa. Noi non possiamo e non dobbiamo dimenticare che lo Spirito Santo è stato dato per glorificare Gesù. Perché Gesù ha detto? Giovanni 16, il versetto 14, egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. La parola annunzierà in realtà è un po' riduttivo, perché non è semplicemente qualcosa che lo Spirito Santo dice, cioè annunzia, parla. Ma letteralmente quello che viene espresso nel testo greco è che lo Spirito Santo letteralmente prende qualcosa e lo consegna. Quindi egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo consegnerà. Prenderà del mio e lo porterà in mezzo a voi, letteralmente. Perché è importante tenere insieme queste due cose? Perché è un atto soprannaturale che lo Spirito Santo fa per manifestare in maniera particolare la gloria di Cristo. Non possiamo noi non pensare ai doni dello Spirito Santo in Prima Corinzi al capitolo 12, dove lui prende e dà. Però c'è un'espressione bellissima che voglio leggere insieme a voi in Giovanni al capitolo 17, al versetto leggiamo dal versetto 7, Giovanni 17, versetto 7. Ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché io ho dato loro le parole, i rema, le parole che tu hai dato a me, ed essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Versetto 9. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Ora io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi. Il versetto 13. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. E io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo come neppure io sono del mondo. Qua Gesù sta parlando di qualcosa di meraviglioso che faceva con i discepoli. Ora lui andandosene ha detto ai discepoli: quello che io facevo lo Spirito Santo lo farà, ma non lo farà fuori da voi, lo farà da dentro di voi. Quindi lo Spirito Santo prende il posto di Gesù, letteralmente, l'allos paracletos, prende il suo posto e fa esattamente le stesse cose che lui faceva, dice esattamente le stesse cose che lui diceva. Lo Spirito Santo prende il posto di Gesù e comincia a manifestare la gloria di Cristo attraverso la Chiesa, attraverso la sua presenza che è in noi. Guardate in Giovanni, al capitolo, scusate, nella prima lettera di Giovanni. Al capitolo 2, leggiamo il versetto 20 e il versetto 27, dove Giovanni dice qualcosa di straordinario riguardo questo argomento. Prima Giovanni, capitolo 2, versetto 20, dice così: ma voi avete l'unzione dal Santo e conoscete ogni cosa. Versetto 27: ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui dimora in voi. E non avete bisogno che qualcuno vi insegni, ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna, dimorate in lui come essa vi ha insegnato. Versetto 27, versetto 20. Voi avete l'unzione al Santo. Giovanni sta scrivendo alla Chiesa, ok? Sta scrivendo alla Chiesa, quindi sta scrivendo a te. Sta scrivendo a me, sta scrivendo a tutti coloro che hanno dato la loro vita a Gesù e sta dicendo: voi avete l'unzione del Santo e conoscete ogni cosa. Più avanti scrive: ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui dimora in voi. Lo Spirito Santo dimora in te. Tu hai creduto in Gesù, hai dato la tua vita a Gesù, lo Spirito Santo dimora in te. Non perché sei perfetto, non perché non sbagli più, non perché non pecchi più, ma perché la grazia di Dio è nella tua vita. Tu hai dato la tua vita a Gesù, tu appartieni a Lui, nessuno ti potrà mai separare da Lui. Sei uno stesso spirito con Lui, lo Spirito Santo è venuto ad abitare dentro di te e tu sei diventato il tempio di Dio. Lo Spirito Santo dimora dentro di te, dice: l'unzione che avete ricevuta dimora in voi e non avete bisogno che qualcuno vi insegni, ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna, dimorate in lui come essa vi ha insegnato. Giovanni ci sta dicendo qualcosa di straordinario. Sta dicendo: voi avete l'unzione. È l'unzione che è dentro voi vi insegna a dimorare in Lui, cioè in Cristo. La sua unzione dentro di voi glorifica Cristo, non può andare al di là di Cristo. L'unzione che è in voi vi insegna a dimorare in Cristo. Lo Spirito Santo che voi riceverete, dice Gesù, mi glorificherà. Qual è il miglior modo in cui il Cristo può essere glorificato nella nostra vita? Perché può essere glorificato in noi e può essere glorificato attraverso di noi. Com'è che viene glorificato in noi? Lo Spirito Santo glorifica Cristo, cioè dà gloria a Cristo, dà gloria al suo nome, non dà gloria a noi stessi. Lo Spirito Santo ci libera letteralmente da noi stessi. Lo Spirito Santo ti insegna a non dimorare in te, ma a dimorare in Lui. Lo Spirito Santo ti insegna a non basarti sulla tua giustizia, ma a basarti sulla sua giustizia. Lo Spirito Santo ti insegna a crescere non nella tua santità, ma nella sua santità, perché è lo Spirito Santo che ti santifica. Tu non puoi santificarti con le tue forze. Lo Spirito Santo ti santifica e glorifica il Santo che è in te. E come lo Spirito Santo glorifica Cristo? In noi, attraverso sicuramente il carattere di Cristo, che è il frutto dello Spirito. Se noi leggiamo in Galati al capitolo 5, noi vediamo che il miglior modo per glorificare Cristo in noi è affinché Cristo sia pienamente compiuto nella nostra vita. Prima di leggere Galati, un attimo, voglio leggere Efesini, che sta venendo questo versetto al volo. Efesini 4, al versetto 13, dice che Dio ha dato i ministeri affinché i santi siano perfezionati e svolgano l'opera del ministero affinché il corpo di Cristo sia edificato, dice. Affinché, scrive in Efesini 4:13, giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto alla misura della statura, della pienezza di Cristo. Lo Spirito Santo fa continuamente questo lavoro in ogni credente e nella Chiesa tutta, cioè porta la perfezione di Cristo, porta la Chiesa alla maturità di Cristo, dice qua, ad un uomo perfetto alla misura della statura della pienezza di Cristo. Difficile da spiegare, difficile da entrare in tutta questa terminologia particolare che Paolo usa, ma una cosa è chiara, questa è l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita personale, nella tua, nella mia, ed è l'opera dello Spirito Santo nella Chiesa, quella di glorificare Cristo affinché Cristo sia pienamente maturo e perfezionato all'interno del corpo di Cristo. Come succede questo? Questo succede se ognuno di noi diventa simile a Cristo, no? Quindi ognuno di noi in un processo di cambiamento, in un processo di santificazione, in un processo di trasformazione, dice Paolo in Romani 12:3, 12:2. Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, ok? E la nostra mente viene rinnovata dallo Spirito Santo attraverso la parola di Dio e il carattere di Cristo, che è il frutto dello Spirito, comincia a formarsi in maniera forte dentro di noi. Qual è il frutto dello Spirito? Che non è altro che il carattere di Cristo, dove lo Spirito Santo in noi glorifica Cristo, cioè Cristo nel suo carattere viene formato dentro di noi e quindi viene glorificato nella nostra vita. Non noi, ma Cristo in noi. Galati capitolo 5, il versetto 22 dice: il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Sono i 9 aspetti del carattere, i 9 spicchi di questa arancia, di questo frutto, il carattere di Cristo. E lo Spirito Santo che dimora in noi ci insegna a dimorare in Cristo. Noi vediamo questi 9 aspetti del frutto dello Spirito, del carattere di Cristo e diciamo: mi manca, ce l'ho, mi manca. No, non è come le figurine, ok? E potenzialmente è tutto dentro di noi, perché lo Spirito Santo è in noi, Cristo è in noi, speranza della gloria. Quindi lo Spirito Santo ci aiuta a crescere affinché il carattere di Cristo possa svilupparsi dentro di noi, affinché gli altri vedendo noi non vedano noi ma vedano Cristo, affinché gli altri ascoltando noi non ascoltino noi ma ascoltino Cristo, affinché gli altri ricevendo noi non ricevano noi ma ricevano Cristo. Questo è il concetto fondamentale. Com'è che lo Spirito Santo glorifica Cristo? Non attraverso le nuvole che si trasformano in lettere nel cielo, non attraverso angeli che volano a destra e a sinistra, non attraverso altre cose, ma lo Spirito Santo glorifica Cristo da dentro di noi, perché è il concetto che Gesù sta insegnando e non dobbiamo mai dimenticarlo. Gesù sta parlando di una realtà che inizia ad operare nel momento in cui lo Spirito Santo viene a dimorare dentro di noi, ma quando verrà Lui, lo Spirito Santo, lo Spirito della verità, Gesù stava dicendo, quando verrà ad abitare dentro di voi, Egli mi glorificherà. Quindi il concetto fondamentale, non dimentichiamolo mai, che l'opera dello Spirito Santo non è mai fuori di noi, ma è da dentro di noi. Quindi è da dentro di noi che lo Spirito Santo glorifica Cristo. Lo Spirito Santo glorifica Cristo in noi attraverso il carattere di Cristo. Quindi, lo ripeto, amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Questo è il carattere di Cristo che viene maturato nella nostra vita. Chi viene da un carattere abbastanza particolare, ognuno di noi, nessuno escluso, nessun essere umano escluso, ha delle mancanze, ha delle deficienze, ha delle debolezze particolari. Chi uno più di un altro, eccetera, eccetera, ma ognuno, ogni essere umano è mancante in diverse aree del suo carattere. E quando lo Spirito Santo viene ad abitare dentro di lui, lo Spirito Santo gli insegna a dimorare in Cristo e a permettere che il frutto dello Spirito possa letteralmente svilupparsi dentro di lui. Poi c'è il secondo aspetto, e con questo chiaramente andiamo verso la conclusione. Quando Gesù dice, egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo comunicherà. Quindi non è soltanto qualcosa che lo Spirito Santo fa in noi, ma se lo fa in noi, automaticamente sarà attraverso di noi. E voglio leggere quel passo che, al quale io particolarmente sono affezionato, in Luca al capitolo 4, che è la prima predicazione di Gesù, che la fa proprio nella sinagoga di Nazareth, dove lui è cresciuto da piccolo fino all'età di 30 anni. E quando leggo in Luca al capitolo 4 dal versetto 16 in poi venne a Nazareth, dove era cresciuto, e come era solito fare in giorno di sabato entrò nella sinagoga e si alzò per leggere, e gli fu dato in mano il libro del profeta Isaia, e lo aprì e trovò quel passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri. Egli mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà agli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore, l'anno del giubileo, l'anno della grazia, chiamatelo come volete, è la stessa cosa, l'anno accettevole, l'anno del giubileo o l'anno della grazia, l'anno del favore di Dio. Gesù qui rivela qualcosa di straordinario, che lui, nonostante fosse il figlio di Dio, lui aveva bisogno dell'unzione dello Spirito Santo. Tutto quello che Gesù ha fatto, l'ho fatto sempre ed esclusivamente e solamente attraverso l'unzione dello Spirito Santo che era in lui e su di lui. Lui ha ricevuto lo Spirito Santo quando è uscito fuori dalle acque, lo Spirito Santo è venuto su di lui e lo ha investito e lo ha unto per il ministerio, per manifestare tutte le opere del Padre. Infatti in Giovanni è pieno, al versetto, al capitolo 5, al versetto 36, la testimonianza che io ho è maggiore di quella di Giovanni Battista, perché le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle opere che io faccio, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. In Giovanni 14, quando stava parlando con i suoi discepoli, al versetto, leggo al versetto 6, Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche il Padre mio, e fino ad ora lo conoscete e lo avete visto. Filippo gli disse: Signore, mostraci il Padre, ci basta. E Gesù gli disse: da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che fa le opere. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Se no, credetemi a motivo delle opere stesse. Guardate il versetto 12. In verità vi dico, chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io, anzi ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Gesù sta dicendo qualcosa di talmente semplice, però a volte lo complichiamo qui nella nostra mente. Tutto quello che io ho fatto l'ho fatto per lo Spirito Santo, e se tu credi in me farai anche tu le cose che io faccio, ne farai di maggiore, perché io vado al Padre, e quando io andrò al Padre io manderò lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo, che voi conoscete letteralmente, dimorerà in voi e vi metterà in grado di fare opere che fino ad ora non siete stati in grado di fare, opere le mie stesse e opere maggiori. Ed è straordinario come Gesù introduce la persona dello Spirito Santo e dice: egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo darà. Letteralmente, voi sarete in grado di fare le stesse cose che io ho fatto, perché lo Spirito Santo vi metterà in grado di farlo, perché Lui abita in voi. Non è la tua abilità, è lo Spirito Santo in te. Non è la tua bravura, non è la tua santità, non è la tua giustizia, è lo Spirito Santo in te, è lo Spirito Santo attraverso di te. Ma in Luca al capitolo 4 Gesù annuncia il suo ministerio e annuncia il fatto che questo, poi lo vediamo chiaramente nei Vangeli, ma soprattutto negli Atti degli Apostoli, che la Chiesa è chiamata a continuare quello che Gesù ha iniziato. Lo Spirito del Signore su di me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, per questo egli mi ha unto, per guarire quelli che hanno il cuore rotto. Per questo egli mi ha unto, per rimettere in libertà gli oppressi. Per questo egli mi ha unto, per proclamare la libertà ai prigionieri. Per questo egli mi ha unto, per dare la vista ai ciechi. Per questo egli mi ha unto, per predicare l'anno accettevole, l'anno della grazia, l'anno del giubileo, l'anno del favore. Quindi lo Spirito Santo non solo opera in noi, ma lo Spirito Santo opera attraverso di noi, e attraverso di noi il nome di Gesù e l'opera di Cristo viene glorificata attraverso la nostra predicazione, attraverso la nostra fede, attraverso il nostro carattere, attraverso la nostra testimonianza, attraverso la nostra vita. Guardate qua cosa dice l'Apostolo Paolo in lo cerco e lo trovo subito, in Seconda Corinzi, il capitolo 2, il versetto 14. Ora sia ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo della sua conoscenza, perché noi siamo per Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono. Cristo viene manifestato attraverso la nostra vita, viene glorificato attraverso di noi. Noi siamo canali, noi siamo strumenti, noi siamo vasi. Ed è importante che noi comprendiamo che non c'è nessuna gloria nello strumento, non c'è nessuna gloria nel vaso, non c'è nessuna gloria nel canale. Io suono diversi strumenti, suono piano, suono chitarra, suono batteria, suono pure il campanello di casa. Sono, quando tu suoni qualcosa ti rendi conto che puoi fare suonare lo strumento più scordato, lo strumento più che può sembrare più inutile, ma ciò che fa la differenza è il tocco, ciò che fa la differenza è il cuore, ciò che fa la differenza è l'unzione, non è lo strumento. Puoi avere uno strumento che costa tantissimo, se non hai l'unzione dello Spirito Santo non ti servirà a niente. Io molto spesso mi sono ritrovato, siccome purtroppo è un grande difetto, che quando suono la chitarra, come dice qualcuno, io non suono, io zappo. E quindi regolarmente quando suono la chitarra rompo qualche corda. Ci sono state delle volte in cui mi sono ritrovato la chitarra di regola a 6 corde e alcune volte in cui mi sono ritrovato con 3 corde, perché ho suonato con tanta veemenza e con tanto impeto che ho letteralmente distrutto 3 corde. E vi garantisco che la presenza di Dio è scesa e le persone sono state toccate. Non c'è gloria nello strumento. E così, nello stesso modo, lo dobbiamo applicare noi. Nel momento in cui c'è la presenza di Dio che viene manifestata attraverso una corda di 3 chitarre, una chitarra con 3 corde, figurati, non può essere bravura di chi suona, ma deve essere Dio, è un'opera dello Spirito Santo. Quindi che gloria c'è nel canale? In quel momento io sono quello che suona, sto suonando uno strumento, non c'è gloria nello strumento, ma in quello stesso momento è Dio che sta suonando me e io sto suonando lo strumento con 3 corde. Non c'è nessuna gloria in me, la gloria è di Dio che compie ogni cosa e che fa la differenza. Paolo dice una cosa straordinaria in Seconda Corinzi, al capitolo 4, dice qua, Seconda Corinzi 4, il versetto 5, 6 e 7, dice: noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù il Signore, siamo vostri servi per amore di Gesù. Perché l'Iddio che disse splenda la luce fra le tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Ora noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Versetto 7. Ora noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Se abbiamo un po' di onestà, riusciamo a comprendere che non c'è gloria nell'uomo se non quella che gli è stata data e che dimora in lui. Siamo vasi di terra. Ogni volta che mi trovo davanti ad una salma, ogni volta che mi trovo davanti ad una persona che non respira più, lì, in quella bara, ricordo cosa è stata quella persona fino a qualche minuto prima, nei mesi che hanno preceduto la morte o negli anni che hanno preceduto la morte. E facendo un po' un passo indietro, ricordando come quella persona veniva magari innalzata, adulata o presa in considerazione, o addirittura odiata, oppure schernita, o presa in giro, eccetera, eccetera. E vederla lì, senza vita, senza respiro. Ogni volta è qualcosa che mi tocca molto il cuore, dico, siamo vasi di terra, siamo destinati con questo corpo mortale a ritornare alla polvere, perché dalla polvere veniamo e alla polvere ritorneremo. Il nostro spirito e la nostra anima sono con il Signore. Ma questo corpo mortale che a volte ci dà, per il quale ci diamo tante arie, ci diamo tante, ci sentiamo così, chissà che cosa, magari Dio si serve di noi per fare guarigioni, miracoli, per raggiungere persone, riceviamo complimenti e non ci rendiamo conto che se non fosse per la sua unzione, per la sua presenza in noi, noi non saremmo assolutamente niente. Paolo dice: noi abbiamo questo tesoro, la potenza di Dio, la gloria di Dio, l'unzione di Dio, tutto ciò che riguarda Dio, il regno di Dio, dice, noi lo abbiamo in vasi di terra. Non è altro che la figura di quella che era l'arca del patto. L'arca del patto la potevano ricoprire come volevano, con qualunque sorta di gioielli o di pietre preziose oppure di oro, d'argento, di qualunque cosa, ma alla fine era fatta di legno, era un'arca di legno, puro legno rivestito e riempito. Noi possiamo essere ricoperti d'oro, possiamo scintillare, possiamo apparire, possiamo far vedere, gli altri possono essere abbagliati. Ma non ci rendiamo conto a volte che alla fine siamo fatti di legno, siamo vasi di terra e che la gloria non è nel vaso, ma in ciò che il vaso contiene. Noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Voi riceverete lo Spirito Santo, ha detto Gesù. E quando verrà lo Spirito Santo, egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo darà. In pratica sta dicendo, senza di me voi non potete fare niente. Gesù l'ha detto in Giovanni 15, lo possiamo anche leggere al versetto 5, Giovanni 15, 5. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto perché senza di me patate. Senza di me non potete fare nulla. Addirittura Gesù l'ha attribuito a se stesso, ne ha parlato così di lui stesso. In Giovanni 5, al versetto 19, Gesù ha detto, in verità vi dico che il figlio non può fare nulla da se stesso se non quello che vede fare al padre. Le cose infatti che fa il padre fa ugualmente anche il figlio. Versetto 30 di Giovanni 5, io non posso fare nulla da me stesso, giudico secondo ciò che odo e il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà ma la volontà del Padre mio che mi ha mandato. Voi senza di me non potete fare nulla, ha detto Gesù. E in pratica sta dicendo, io me ne vado, verrà a voi lo Spirito Santo, ma senza di lui non potete fare nulla, nulla che sia duraturo e nulla che possa dare gloria al mio nome. Ed è in un rapporto personale con lo Spirito Santo. Nelle prossime lezioni che faremo continueremo a parlare ancora per qualche lezione dello Spirito Santo, ok? Usciremo fuori da questo, dai 10 aspetti, ma continueremo a parlare proprio sulla persona e sull'opera dello Spirito Santo in noi. E noi dobbiamo imparare ad avere comunione con lo Spirito Santo. Dobbiamo imparare a parlare con Lui, dobbiamo imparare a dialogare con Lui. Lo Spirito Santo è una persona, è la persona in realtà, è la promessa, è la persona. Tu non puoi abitare con una persona che non conosci. Lo Spirito Santo abita dentro di te, tu devi parlare con Lui, tu devi dialogare con Lui, tu devi permettere a Lui di insegnarti, devi permettere a Lui di guidarti, devi permettere a Lui di ispirarti, devi permettere a Lui di svolgere l'opera per la quale Lui è stato mandato nella tua vita. Ok? Quindi Voglio incoraggiare tutti, questa lezione, Dio volendo, sarà disponibile sul nostro sito a partire da questa notte, quindi domani mattina molto probabilmente la troverete già online nel nostro sito. Lo Spirito Santo è stato mandato con uno scopo. Questi 10 aspetti di cui Gesù ha parlato, egli dimora, sarà in voi. Egli vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà le cose che vi ho detto, egli testimonierà di me, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio, egli vi guiderà in ogni verità, egli non parlerà di se stesso ma dirà tutto ciò che ha udito, egli vi annunzierà le cose a venire, egli mi glorificherà perché? Perché prenderà del mio e ve lo darà, renderà disponibile per voi tutto quello che io ho. Quindi in voi è il frutto dello Spirito, il carattere di Cristo, attraverso di voi i doni dello Spirito, il vivere in maniera soprannaturale, ok? Guardate qua in Ebrei al capitolo, ah, gloria a Dio, in Ebrei al capitolo 2, dice qua, Ebrei 2, dal versetto 1 al verso 4, perché bisogna che ci atteniamo maggiormente alle cose udite, che talora non finiamo fuori strada. Se infatti la parola annunziata per mezzo degli angeli fu ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata inizialmente annunziata dal Signore, è stata confermata a noi da coloro che l'avevano udita, mentre Dio ne rendeva testimonianza con segni e prodigi e con diverse potenti operazioni e con i doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Lo Spirito Santo distribuisce i suoi doni e permette che segni, prodigi e miracoli vengano fatti. Siamo stati in questa conferenza la scorsa settimana a Toirano, con Francesco Basile, Luca Adamo, Mirko Boniolo, Luca Salomone, che era quello che ospitava la conferenza. Abbiamo visto veramente vite trasformate, abbiamo visto guarigioni straordinarie. Noi vediamo il soprannaturale, vediamo Dio all'opera, ed è chiaro che ci sono questi due aspetti: lo Spirito Santo glorifica Cristo in noi attraverso il suo carattere che si forma, e quindi Cristo viene formato nella nostra vita. E lo Spirito Santo viene, glorifica Cristo attraverso di noi, attraverso segni, prodigi e miracoli, attraverso potenti operazioni che lo Spirito Santo permette di fare attraverso i doni dello Spirito. Quindi lavoriamo su questo, lasciamo che lo Spirito Santo operi, non mettiamo limiti, non mettiamo barriere all'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Quindi voglio benedirvi per questo, per la conclusione di questo. Di questa serie di studi. Preghiamo un attimo, dopodiché, se avete delle domande, per favore, vi ricordo che potete scriverci nel nostro account di Skype. Io l'ho attivato qui ora in questo istante, quindi se desiderate scrivere, per favore fatelo. Io sono online, quindi avremo la possibilità di rispondere a tutte le persone che ci fanno domande tramite l'account iChurchWeb. Potete mandare anche la vostra domanda, o cercateci, chiedeteci l'amicizia e ve la darò io in questo istante in diretta. Però preghiamo un attimo. Spirito Santo, grazie per questa serata, grazie per tutto quello che tu hai preparato, grazie per tutto quello che tu fai. Vogliamo benedirti, vogliamo reclamare che il seme che è stato seminato nella nostra vita questa sera produrrà frutto per la tua gloria. Noi per questo ti ringraziamo con tutto il cuore, ti benediciamo e nel nome di Gesù noi ti chiediamo di farci andare in maggiore profondità con te, in maggiore profondità, in un rapporto intimo ancora più personale con te, Spirito Santo. Per questo noi ti ringraziamo e prego affinché queste lezioni registrate possano essere di beneficio anche fra qualche anno, quando le persone cliccheranno, scaricheranno, ascolteranno queste parole, fra un mese, fra un anno, fra 10 anni, che possono essere di grande benedizione. Noi dichiariamo che questa parola, Signore, l'efficacia di questa parola non avrà mai fine. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ok, io sono collegato. Qui non so se ci sono delle domande che volete fare, sono a vostra disposizione. Volevo dirvi che abbiamo già parlato con gli altri insegnanti, quindi Luca Adamo, Mirko Boniolo, Francesco Basile, Luca Salamone e naturalmente Mauro Poletti e Ferruccio Parrinello, con il quale io lavoro in maniera particolare a stretto contatto, che saranno anche loro disponibili su iChurch, sul nostro canale. Insomma, cercheremo di dare un buon servizio nel 2015 e dare la possibilità a tutti voi anche di godere del loro ministero con degli studi particolari che verranno fatti nel nostro canale. Una persona che mi scrive, si chiama Pecora Ignota. Esiste una fonte, un libro in cui sono elencate in dettaglio le 33.000 promesse della Bibbia, perché alcuni dicono che sono 1.000, altri 6.000. Hanno detto che siccome la traduzione non è perfetta, anche le promesse non possono essere prese perché non comprendiamo esattamente la promessa. In pratica la domanda è: come si fa tecnicamente ad afferrare una promessa e vederla nella propria vita? Beh, diciamo, tutte le promesse che sono nella parola di Dio sono a nostra disposizione, quindi non c'è tecnicamente. Sono promesse che sono nella parola di Dio, sono tante. Ora, che siano 1.000, che siano 6.000, che siano 33.000, alla fine, ditemi, perché? Che è successo? Ma mi sentono? Ah? Un attimo solo perché... Batteri. Va bene? Vedi se arriva. Ti puoi fare vedere la persona, non ti preoccupare. Sei bello, non ti preoccupare. Arriva il segnale? Pronto, 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 c'è? Pronto, 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 c'è? Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ok. Allora, scusate, abbiamo dovuto cambiare la batteria al microfono portatile. Allora, esiste, c'ho qua un intervento di una persona che mi ha scritto così: esiste una fonte, un libro in cui sono elencate in dettaglio le 33.000 promesse della Bibbia, perché alcuni dicono che sono solo 1.000 e altri dicono che sono 6.000. Hanno detto che siccome la traduzione non è perfetta, anche le promesse non possono essere prese perché non comprendiamo esattamente la promessa. In pratica la domanda è: come si fa tecnicamente ad afferrare una promessa e vederla nella propria vita? Molto chiaramente, come dicevamo, le promesse, c'è gente che ci perde tempo a contarle, okay? Quindi o che siano 1.000, o che siano 6.000, o che siano 33.000, poco importa. La cosa importante che noi dobbiamo comprendere è il cuore del Padre verso di noi. Papà ci ama, lui ci vuole benedire e lui ha il meglio preparato per noi. Non esiste una maniera tecnica per afferrare una promessa, perché la promessa noi la afferriamo con il cuore. Ora, è vero che le traduzioni che noi abbiamo non sono perfette e che tutte le traduzioni che noi abbiamo in realtà nessuna può essere praticamente uguale all'originale. Però quello che noi dobbiamo comprendere, questo è qualcosa che noi diciamo sempre, che io insegno e insisto su questo: non fermiamoci alla tecnica della scrittura, perché se no non ne usciamo. Quello che per noi è importante comprendere è che il messaggio è perfetto. Quello che è scritto non è perfetto, per il semplice fatto che prima di tutto abbiamo traduzioni sbagliate, abbiamo traduzioni incomplete e i testi originali non esistono più, ok? Qualche giorno insegneremo su questo argomento. Quello che noi dobbiamo comprendere è che la perfezione non viene da ciò che è scritto, ma dal cuore del Padre, quindi dall'attitudine e dall'intenzione. È il messaggio che è perfetto. Quando noi comprendiamo il messaggio di Dio nella parola e in ciò che è scritto, allora questo fa cadere tutta la tecnica, perché alla fine noi ci rendiamo conto che Dio ci ama, che Lui ha un piano per la nostra vita e che quindi tutte le promesse che noi leggiamo nella parola di Dio, è chiaro che dobbiamo più che altro stare attenti tecnicamente a vedere se quella promessa è riferita a Israele, quindi le promesse che sono nell'Antico Patto, o se sono anche promesse profetiche, quindi che si possono quindi applicare non solo al popolo di Israele, ma che sono applicabili anche alla Chiesa. Se poi magari avete qualche domanda specifica del tipo, se volete scrivere qualche promessa, magari proprio rispondendo a Pecora Ignota, che è il nome del contatto, se magari mi vuoi mandare ora in questo momento qualche promessa dove tu hai qualche dubbio, magari la possiamo anche vedere insieme, cercheremo di di aiutarti e vedremo anche noi, ci aiutiamo a vicenda, cerchiamo di trovare la risposta, se ce l'abbiamo naturalmente, di aiutarti in questo, nella comprensione di questo. Stefania Cecchini, so che Dio parla prima a te stesso e agli altri possono soltanto confermare, ma mi chiedevo, se una persona non riesce a capire, ah questa è vecchia, scusami Stefania. Allora, in riferimento a 1 Giovanni 2,27, quindi non si riferisce ad un insegnamento teologico di conoscenza della parola scritta, assolutamente no. Ad esempio, spesso si dice che non abbiamo bisogno di insegnanti perché lo Spirito Santo ci rivela la verità, dottrinalmente parlando non si sente più niente, solo forte, solo. Ah, ora sì, ma non ho sentito niente. Puoi ripetere? Credo di aver capito la domanda. Allora, 1 Giovanni 2,27, quando dice Giovanni, voi avete lo Spirito Santo e non avete bisogno che qualcuno vi insegni. Quel versetto è stato scritto letteralmente perché in quel periodo, ecco perché è importante leggere sempre la scrittura, capendo il contesto storico, il motivo per il quale certe cose venivano scritte, che non erano scritte per caso, ma c'era un motivo storico, quindi a volte possiamo avere anche una cattiva comprensione di ciò che è scritto. Quando Giovanni dice, avete lo Spirito Santo e non avete bisogno che qualcuno vi insegni, Giovanni lo scrisse perché in quel tempo erano sorsi molti falsi dottori, falsi insegnanti che negavano la deità o la deità di Cristo, ok? Dicevano che Cristo in realtà non era Dio, che Cristo, alcuni dicevano che Cristo non era risorto, che Cristo non era Dio, eccetera, eccetera. Quindi Giovanni sta dicendo molto chiaramente una cosa, lo Spirito Santo che è dentro di voi vi fa comprendere se ciò che state ascoltando dai vari insegnamenti è la verità o è menzogna. Infatti lui proprio fa questo appunto. Dice, l'unzione che avete ricevuto da lui dimora in voi, non avete bisogno che qualcuno vi insegni, ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è verace, non è menzogna, dimorate in lui. A quel tempo non c'era la scrittura, a quel tempo non c'era la Bibbia, non c'era il Nuovo Testamento. A quel tempo i pagani non avevano neanche l'Antico Testamento, quindi non avevano niente se non gli insegnamenti degli apostoli che venivano da Gerusalemme, che venivano dalla Terra Santa, andavano da loro e insegnavano le cose di Cristo. Di tanto in tanto erano di passaggio alcuni apostoli, alcuni profeti, a volte passavano falsi apostoli, falsi profeti e falsi insegnanti, non è che c'era internet come per dire sta arrivando Pinco Pallino, accoglietelo. No, noi dobbiamo calarci nella cultura di quel tempo e comprendere com'era strutturata la Chiesa in quel tempo, quindi non avevano niente di scritto. Quindi quando qualcuno passava e diceva io vengo da Gerusalemme, parlava con un accento medio orientale, chiaramente gli aprivano le porte, gli spalancavano le porte, mettevano il tappeto rosso, l'accoglievano come l'unto dell'Eterno e gli potevano insegnare tutto quello che voleva e le persone prendevano. Ora Giovanni, proprio in vista di quelli che erano, di questi scandali, di queste persone che, come dice Paolo a Galati, pervertivano il Vangelo, sta dicendo, voi avete il più grande insegnante che dimora dentro di voi. Quindi quando ascoltate degli insegnamenti particolari che non corrispondono ai nostri, sappiate che non avete bisogno che qualcuno vi insegni altre cose strane. Voi avete lo Spirito Santo, dimora in voi, lo Spirito Santo in voi vi insegna a dimorare in Cristo. Ok? Spero di essere stato chiaro, Stefania, se mi puoi dare un accenno, se mi puoi dire sì o no. Sì, ripetiamo. Ok, dato che non ci sono altre domande, io voglio salutarvi, voglio benedirvi. Riceverete sicuramente delle notizie nella nostra pagina Facebook, sia la mia che quella di Acerci, dove vi faremo sapere la prossima lezione, quando sarà e quale sarà l'argomento che tratteremo. Quindi Dio vi benedica, buona serata, grazie di essere stati con noi e arrivederci al più presto. Amen.